Sono le 7:47 minuti e bentornati come ogni lunedì al Demone del Tardi. Ottobre 2018, all'indomani delle elezioni in Brasile, con la prevista svolta a destra. E che destra in Brasile, ne parleremo in questa puntata. Buongiorno Massimo Bacchetta.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sì, andremo a San Paolo e vedremo così un pochino di capire che cosa promette questa svolta così drastica in Brasile, il Brasile di Jair Bolsonaro, che ha vinto, come avete sentito poco fa nel giornale radio, con il 55%. E ci occuperemo anche delle ripercussioni in Germania e in qualche modo forse un po' in tutta Europa del voto in Asia, uno dei land insomma dove c'è stato il previsto crollo della CDU e della SPD, quindi due partiti che sono alla grande coalizione a Berlino.
Per stare sull'agenda invece, verrà subito dopo le 8:30, mentre questi discutono, fanno e disfano, viene da dire, su TAP, TAV, grandi opere, rimettono in discussione tutto e non si capisce perché, anzi si capisce benissimo perché, noi stiamo su un'altra questione che dal governo o dalla maggioranza si smuove, che ha il nome, porta il nome di una persona, Pillon.
Si avvicina, è previsto per il 10 di novembre una grande giornata di mobilitazione nazionale contro il disegno di legge del leghista Pillon, che vuole normare diversamente gli affidi dei bambini nei casi di separazione, una legge sciagurata, possiamo dirlo, se dovesse passare, una legge che in realtà sentirete alle 8:40 se sarete ancora con noi, fa parte di un pacchetto, perché ci sono altri due disegni di legge paralleli che non sono da meno, diciamo così, quanto a preoccupazione, e se ne è preoccupata anche l'ONU, perché le due relatrici per i diritti umani e per la difesa insomma delle donne maltrattate, sono due croate, hanno scritto una lettera al governo italiano dicendo: guardate che se passa il DDL Pillon, per le donne che vengono maltrattate in famiglia dal loro compagno si mette ancora peggio di quanto già non sia.
Giusto perché voi non possiate dire, quando poi la questione diventerà caldissima e notizia, che noi non ve l'avevamo detto.
Va bene, potremmo passare ai giornali. Bacchetta, che ne dici? Dove tiene banco la questione TAP e TAV. Sapete che nel fine settimana il governo ha detto che questo gasdotto si farà, questo che arriva in Puglia, suscitando le ire della popolazione locale, che aveva avuto certe promesse in campagna elettorale dai 5 Stelle. Poi oggi c'è anche una cosa interessante, perché al Consiglio Comunale di Torino viene votato un ordine del giorno contro la TAV, da capire poi quanto concretamente conterà, perché evidentemente questione nazionale, non è solo del comune di Torino, però insomma siamo un po' al dunque a Torino da questo punto di vista.
Allora cominciamo dalla Stampa, in tutta una sequenza di prime pagine di aperture proprio sulla vicenda. La Stampa apre così: TAV, Di Maio chiede aiuto a Salvini, virgolettato, blocco dei lavori o implodiamo, e riporta la rivolta in Puglia dopo il sì del governo al TAP, bruciate le bandiere 5 Stelle, e Conte che dice la colpa è solo mia, e quindi sul fronte TAV si apre, per diciamo, la sospensione dei lavori. È l'apertura anche di Repubblica: grandi opere, caos nel governo, Conte si scusa, colpa mia, il sì al TAP. Il premier aiuta Di Maio contro la rivolta 5 Stelle, Salvini sconfessa gli alleati e dice Draghi ha fatto tanto e bene. Il nuovo malossen di Pennac, Conte, che dice è tutta colpa mia. Sempre sul fronte 5 Stelle, il disastro che gli sta succedendo addosso dal loro elettorato in Puglia, il giornale cose della destra, i giornali della destra sono esplicitissimi. Il giornale: bruciano Di Maio in piazza, troppe bugie, rivolte degli elettori 5 Stelle, gli dicono siete peggio degli altri. E Libero: cascano gli asini, svelato il bluff grillino, la fiducia dei capi 5 Stelle cala più velocemente di quella dei mercati d'Italia, l'incapacità di Di Maio e soci è ormai evidente a tutti, ora processati persino per aver fermato il TAP, l'unica cosa buona che hanno fatto, perché Libero era schieratissimo a favore del TAP.
Invece alcuni giornali, come per esempio il Corriere della Sera, aprono con la questione banche, perché con tutta questa faccenda dello spread, dei terremoti sui mercati, terremoti o terremotini per ora, insomma, sui mercati relativamente alla manovra economica del governo italiano, c'è tutto un tema banche che potrebbero non reggere appunto tutta questa situazione, in particolare l'aumento dello spread. E appunto il titolo del Corriere in apertura è: banche, il piano anti-spread, le misure di governo, Tesoro e Banca Italia, vertice di tregua, Salvini, Di Maio. E negli articoli che poi leggeremo in rassegna stampa si spiega quali piani stanno mettendo a punto a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Economia per andare in aiuto delle banche che dovessero soffrire particolarmente la situazione. Si fanno anche i nomi, la banca più a rischio se continua così il Credito Valtellinese, mentre pare che la più solida sia Banca Intesa, questo in base ad alcuni test che sono già stati fatti. Anche il Messaggero apre con questo argomento, anche se mette insieme anche la questione delle grandi opere. Salva banche, patto nel governo, perché proprio di come fare con le banche si è parlato in un vertice ieri sera fra Salvini e Di Maio. TAP, rivolta 5 Stelle, appello di Conte. Scelta diversa fa il Fatto Quotidiano, che ha per le mani i verbali dell'inchiesta sulla morte di Desirée Mariottini a Roma, al quartiere San Lorenzo, e quindi appunto Desirée, i verbali dei genitori. Il padre: non la incontravo da agosto, la vidi comprare droga da un pusher. Molti giornali hanno fatto articoloni sulla vicenda di questa povera ragazza lasciata morire da tutta una serie di personaggi che si aggiravano intorno a lei, non solo i suoi carnefici, i suoi assassini, ma anche altre persone che giravano in quel rudere dove lei andava a drogarsi, e che appunto sono stati sentiti dalla polizia. E appunto i giornali raccontano un po' che cosa è successo in quegli ultimi giorni di Desirée e la sera che è stata ammazzata.
Il Sole 24 Ore, edizione del lunedì, preparata prima, il box di apertura resta sulla questione economica, pace fiscale sotto esame su esclusioni e convenienza, ma riporta in prima pagina la notizia che oggi vedo solo lì, la raccolta differenziata in Italia, Mantova e Parma sono le città più verdi, e la 25esima edizione dello studio di Legambiente e Ambiente Italia, e dice che nella raccolta differenziata, che è quella che contribuisce di più, diciamo, alla classifica delle città verdi, la media per la prima volta di raccolta differenziata dei rifiuti supera il 50%, al sud brilla Cosenza, ma ci sono 5 centri siciliani negli ultimi 10, ma le prime città sono queste per raccolta differenziata, Pordenone, Treviso e Mantova, e Milano è la 23esima e Roma è la 87esima.
Il Foglio, edizione fredda del lunedì, c'è una vignetta molto grande in prima pagina con la Mole Antonelliana che si staglia su, come dire, davanti alla catena montuosa delle Alpi che si vede sullo sfondo, insomma una chiara immagine di Torino. Scusi, questa è Torino, preferirei di no. E ovviamente la vignetta fa riferimento al fatto che oggi, come dicevamo, il Consiglio Comunale di Torino vota un ordine del giorno che è contrario alla TAV. Il titolone: la chiara deriva dell'Italia, dove chiara evidentemente richiama il nome della sindaca di Torino, Davide Allegranti. Cosa rischia un paese sottomesso al populismo? Per capire dove porta la cultura del no bisogna andare a Torino, reportage dalla capitale della bassa velocità.
Oggi c'è l'aula in consiglio a Torino per discutere la questione, Appendino non c'è, però è a Dubai. Vado con le fotografie di prima pagina, giusto le immagini che avrete, si dividono tra il tempo pessimo in Italia in queste ore e il Brasile. La fotografia della vittoria di Bolsonaro in Brasile prende a centro pagina La Stampa, La Repubblica, che dice il Brasile ha scelto il nuovo presidente Bolsonaro, ex militare xenofobo, e poi invece il giornale Il Corriere della Sera, invece grande fotografia del tempo schifoso, venti nubifragi e squadre. scuole chiuse, cioè il ponte industriale della Vigneria, Rio Marina, Isola d'Elba, che è crollato completamente sotto i colpi della mareggiata, era il grande ponte di trasporto dei prodotti del carbone. Il giornale che invece ha la fotografia delle bandiere bruciate del 5 Stelle nelle proteste in Puglia. Libero invece che ha la fotografia di Merkel, la fanno nera e verde, Merkel ancora KO, e la fotografia di Maurizio Martina. Il povero Martina è arrivato al capolinea, perché ieri c'è stata l'iniziativa del PD nazionale a Milano, diciamo che pre-lancia il congresso, e Martina ha consegnato le dimissioni così come aveva detto sarebbe arrivato.
Non so se seguite sul Corriere tutti i lunedì la rubrica di Alessandro D'Avenia, Letti da rifare, lo scrittore, come forse sapete, è anche professore di liceo e c'ha questo ciclo di insomma una rubrica tutti i lunedì sul mondo degli adolescenti. Quello di oggi, il suo articolo si intitola La noia delle cavallette, fa riferimento al fatto che i ragazzini di oggi si annoiano molto più facilmente perché a furia di stare davanti a schermi, quindi televisore, giochi elettronici, telefonini, poi quando li spengono si trovano un po' spersi e gli sembra di non avere niente da fare. La noia delle cavallette vuol dire insomma il bello di quando noi eravamo giovani, che in campagna ficcavamo una cavalletta in un, che ne so, in un barattolo e vedevamo cosa succedeva, insomma ci inventavamo tante cose che oggi invece i ragazzini non sono più tanto in grado di costruirsi quando spengono lo schermo. L'età della sconnessione è nella pagina di fianco all'editoriale, all'articolo di Alessandro D'Avenia, un articolo dagli Stati Uniti che racconta di come appunto in realtà proprio nella Silicon Valley, dove sono nate tutte le imprese più tecnologiche del mondo di oggi, stanno un po' cambiando diciamo tendenza e stanno cercando di essere più prudenti nel dare i telefonini ai ragazzini, le PlayStation e tutte quelle cose. Sì, bacchetta, lo so, è dura coi figli, e tu c'hai una femmina, io c'ho il maschio che è sempre attaccato.
Allora è per quello che te lo leggi con quanta con tanta passione,
con
allora,
grande senso di colpa.
Detto che sulle prime pagine di tutti i giornali c'è il richiamino alla Formula 1, che Hamilton ha vinto ancora il campionato del mondo, in Messico gli basta il quarto posto. Un'occhiata ai titoli degli editoriali, Lorenza, se ti va, prima di dare la linea alle notizie. La Stampa, una scelta che fa male all'Italia, e Luigi Laspina, appunto, ha a che fare con l'alta velocità, l'idea, con la decisione di lasciare l'alta velocità. La Repubblica, l'editoriale di Sergio Rizzo, scuse credibili per giravolte incredibili, è la questione dei 5 Stelle sull'alta velocità. Scrive Eugenio Scalfari oggi al lunedì, libertà e sicurezza sono di sinistra, riferimento a insomma Minniti, al suo prossimo
il
lancio,
libro che presenterà il 6 di novembre. Paolo Mieli invece scrive un articolo, un editoriale sul Corriere che dopo vi leggerò, ma che cosa c'entra il fascismo, dove sostiene che evocare appunto un ritorno del regime in Italia o insomma in altri luoghi del pianeta, non so, per dire oggi il Brasile, dove tira una certa aria, è improprio ed è, come dire, sono evocazioni a vanvera, secondo Paolo Mieli.
Per la vostra gioia, il giornale invece editoriale di Sallusti, se Toti fa l'ospite quando serve un padrone di casa, cioè parla del futuro di Forza Italia, e su Libero invece c'è Giorgia Meloni che scrive direttamente a proposito di Desirée una lettera che dice è stato il lassismo della sinistra a uccidere Desirée.
Ecco, va bene. Allora, linea alle notizie, poi torniamo e leggiamo i giornali di oggi.